Così leggevamo nel capitolo 9, versetto 10, Gesù sedeva a mensa in casa, è la casa di Matteo. Così alla fine della seconda sequenza di episodi che sono contenuti in questa prima parte della sezione che stiamo considerando, Gesù alla ricerca di una casa per gli uomini, la casa che deve consentire agli uomini di rispondere all'Evangelo, la strada del discepolato è aperta, nel senso la strada che riporta gli uomini alla fine della vita, ma esattamente è la strada lungo la quale gli uomini devono essere rieducati nella figliolanza per ritrovare la relazione piena, matura, con il Dio vivente. Dunque, dove abitano gli uomini? Gesù si è impegnato in quel viaggio di ricognizione, di verifica, di indagine, al quale anche noi ci siamo accompagnati, leggendo i capitoli 8, 9 questa mattina, fino a constatare come la casa degli uomini è impraticabile. Ce ne vuole un'altra. Quando Gesù cerca un'altra casa e cerca altrove, trova ostacoli mostruosi. Non per questo Gesù arretra o si arrende, come abbiamo constatato. Alla fine della prima sequenza di episodi, Gesù è presentato a noi come il medico, attraverso la citazione di Isaia 53, il medico che condivide la malattia di coloro che sono affidati alle sue cure, che egli stesso va a cercare per curarli. Il medico, alla fine della seconda sequenza di altri tre episodi, capitolo 9, qui dove ci troviamo adesso nella casa di Matteo, Gesù è il maestro, è il maestro. Notate bene quale forza assuma adesso in questo contesto da parte del Signore la dichiarazione che noi abbiamo già opportunamente messo a fuoco, perché affermare di essere maestro adesso significa che è proprio lui che si assume l'impegno di educare il cuore umano laddove i fatti riscontrati, da lui registrati, da lui esplicitati, denunciano la durezza inquinata e infernale del cuore umano. Ebbene, Gesù si presenta in qualità di maestro, non maestro nel senso che ha delle belle cose da dire, poi alla fine faremo il conto, ma maestro nel senso che si assume lui dichiaratamente l'impegno di affrontare quella situazione di paralisi che a noi è apparsa inguaribile, a noi è apparsa così, che domina la vita degli uomini, e là dove gli uomini cercano casa si rintanano nella durezza sigillata del loro cuore. Gesù cerca casa nel cuore degli uomini e trova la paralisi, trova il blocco, trova l'impedimento più massiccio. Ebbene, proprio a quel paralitico che abbiamo incontrato nel terzo episodio della seconda sequenza, proprio a quel paralitico Gesù dice: adesso ti alzerai e andrai a casa tua. Dopodiché siamo in casa di Matteo. Dopodiché Gesù dice, appunto, vedete, io sono maestro. Viene contestato a riguardo del suo magistero, lui invece ribadisce: proprio per questo sono maestro, sta scritto nel profeta Osea: misericordia io voglio e non c'è. È maestro nel senso che si è assunto dichiaratamente, direi proprio professionalmente, il compito di trovare casa nel cuore umano. Ma il cuore umano non ne vuol sapere, il cuore umano funziona in un'altra maniera. Il cuore umano, sappiamo come ripiegato su posizioni che non hanno nulla a che fare con quella la casa che Gesù sta annunciando come il contesto nel quale gli uomini impareranno a vivere e porteranno a maturazione la loro vocazione alla vita, i figli che rispondono alla iniziativa di Dio nella gratuità della gratuità della vita. Vedete, sto insistendo su queste cose perché bisogna che ci rendiamo conto di come è paradossale e di come l'Evangelo non supera acrobaticamente i paradossi, ma li mette in evidenza uno dopo l'altro in tutta la loro gravità e li aggredisce frontalmente. L'Evangelo non è un colpo di bacchetta magica che ipotizza chissà quale soluzione, soluzione mistica, soluzione miracolistica, magica, non è così. L'Evangelo va dritto dritto proprio contro alle dimostrazioni massicce, poderose, intransigenti di quella durezza del cuore umano che costituisce l'oggettiva dimostrazione che l'Evangelo non funziona. Gesù cerca una casa nel cuore umano e nel cuore umano trova la parola. Trovando la malattia, trovando queste situazioni che si sono formate, cancrenite fino a... Ebbene, a mensa in casa di prima, chiamata apposta, si è invitato apposta, Cosa vorrà mai dire che quel paralitico è tornato a casa di prima? Cosa vorrà mai dire? Gesù dice, io sono maestro proprio per parlarvi di queste cose, per insegnarvi queste cose, per spiegarvi queste cose. Misericordia io voglio e non posso. Anzi, adesso bisogna che proseguiamo, vedete come io amo dietro, ma bisogna che proseguiamo e leggiamo i versetti che seguono ancora qui nel capitolo 9 per passare attraverso la terza sequenza, altri tre episodi che ci condurranno a un certo slargo. C'è un elemento, direi, non solo importante, ma più determinante nello sviluppo di questa catechesi che già abbiamo intravisto questa mattina. Ricordate là dove Gesù interrogato circa i suoi discepoli, nel momento che ha dichiarato egli stesso di essere maestro, Cristo di essere stato, e così ha ribadito che gli compete la responsabilità, la competenza, l'autorità del maestro. Allora, ma vedi come si comportano i tuoi discepoli che non digiunano, e Gesù ha detto non possono digiunare perché c'è qui lo sposo. Ecco, questo particolare io già ve lo facevo notare questa mattina, capitolo 9, versetto 15. C'è lo sposo, l'impio. C'è qui lo sposo, Gesù parla di sé. Lui maestro, che si è autoinvitato nella casa di Matteo, che poi è per la casa nostra, perché Matteo scrive per noi e Matteo che scrive è l'evangelista che vuole interpellare i suoi futuri lettori, che siamo noi. Dunque si è autoinvitato in casa nostra. Maestro che si è assunto l'impegno di spiegare come può un paralitico tornare a casa sua, portandosi appresso. Come può un paralitico avere una casa che sia il contesto adatto di quella conversione alla vita, di quel ritorno alla vita, di quell'apprendistato nella figliolanza, di cui sappiamo, regno dei cieli. E lui dice, io sono qui in quanto sposo. Dunque è la casa di Matteo, la nostra. Vedete, tutto qui è predisposto per dimostrare che la casa di Matteo, vita, il cuore, la storia, il mondo di Matteo, questo vale per lui, vale per noi. La casa di Matteo diviene abitabile perché in essa è penetrato Gesù il Maestro. Non è sufficiente dire questo. Il fatto è che il Maestro penetrato in casa nostra è lo sposo, ed è penetrato in casa nostra e si è insediato a mensa, porgendo a noi come testimonianza della visita, della presenza e ancora di più la testimonianza dell'impegno che egli si è assunto di gestire le cose di casa, di mettere su casa, di fare da parte sua quel che compete al padrone di casa, in casa nostra. Beh, è una prospettiva lì per lì, sembra un po' audace, sembra anche una prospettiva un po' pretenziosa, insomma, come fare da padrone di casa in casa nostra. Devo stare in casa nostra, sì, come ospite, va bene, ma non come sposo. State che lo sviluppo non è banale. Se si è andato in casa di Matteo, no, si è autoinvitato, vabbè, insomma, a fare i suoi, poi alla fine se ne andrà felice e contento, oppure se ne andrà mazziato e cornuto, non lo so come se la vedrà lui, poi a i suoi. No, lui dice che in casa di Matteo lui è stato. E in casa di Matteo, che è casa nostra, lui è presente in quanto ha da parte sua assunto l'impegno di offrirci l'abitabilità della casa, il motivo della festa, abitabilità della casa, mettiamo da questo. Sapete, qui la questione è questa. In realtà Gesù è maestro nella casa di Matteo perché spiega a Matteo e a noi come là dove lui si è presentato e lui si è insediato e lui con spudorata intraprendenza si comporta da padrone di casa, là in realtà noi siamo a casa. La situazione si evolve in modo così sorprendente e inatteso, si evolve in modo così radicale e travolgente, per cui proprio là dove si è presentato il maestro, noi non siamo più i padroni di casa che ospitano lui, ma noi siamo i gatti nella casa del maestro. E noi stiamo imparando a guardarci attorno e ad accorgerci che siamo entrati noi nella casa sua. Casa sua? La vita? Per esempio, il cuore del figlio. Oh, siamo entrati alla sua presenza e siamo coinvolti nella come dire nella comunione con la sua figliolanza, siamo sposati a lui, è il figlio in dialogo con la voce, è il figlio che risponde alla voce, eccetera eccetera. Anzi, man mano che procediamo di scoperta in scoperta, e non è mica un'avventura di poco conto questa, non è mica un'avventura così scontata questa, anzi, chissà quanto tempo ci vuole, ma vedete, in realtà però questo, andare di scoperta in scoperta, e questo renderci conto di come il maestro che si è impegnato a spiegarci come vanno quelle cose, dichiara di essere lo sposo e lì per lì sembra quasi che scherzi, che giochi, che voglia appunto un po' così movimentare la scenografia esterna. In realtà noi siamo interni a lui, noi siamo entrati in casa sua, noi siamo stati attirati e siamo accolti e siamo abbracciati e siamo contenuti in quella profondità che è la capienza senza limite, il cuore del Signore. Questo è il motivo per cui siamo stati. Questo è il motivo per cui i discepoli del maestro non digiunano. Ma di solito ci si mette un po' di tempo per accorgersi. Qui, versetto 18, leggiamo primo episodio per arrivare al versetto 26. Episodio singolarmente complesso, perché mentre diceva loro queste cose, giunse uno dei capi che gli si prostrò innanzi e gli disse: mia figlia è morta proprio ora, ma vieni, imponi la tua mano sopra di lei ed essa vivrà. Alzatosi, Gesù lo seguiva con i suoi discepoli. Dunque, una ragazzina morta, è arrivato il padre, è morto. Se voi leggete i racconti paralleli a questo negli altri sinottici, venite a sapere che quella ragazzina non è morta, è ammalata gravemente, rischia di morire, potrebbe morire, poi anche morirà, ma sì, è già morta. Il padre va da Gesù e dice che è morta, è morta. Però dice, vieni a casa. Gesù si alza, lo so. L'episodio che qui è impostato si conclude più avanti, versetti da 23 a 26, vedete il versetto 23? Arrivato poi Gesù nella casa del capo e veduti i flautisti e la gente in agitazione, disse: ritiratevi, perché la fanciulla non è morta ma dorme, non è morta ma dorme, così. Ma l'episodio ne contiene un altro, vedete, è la complessità di questa narrazione, è un unico episodio ma in realtà sono due, un proporato nell'altro. E questo fatto della ragazzina che è morta, ponendosi una bambina, negli altri Vangeli sinottici veniva circa 12 anni, qui non si dice niente, ma non importa. Il fatto che invece deve essere messo in evidenza è che questo episodio non è soltanto un evento luttuoso che ha devastato quella famiglia dove è morta una ragazzina. Vedete, non è soltanto un episodio, è proprio la morte. proprio la morte che invade, proprio la morte che penetra, è proprio la morte che se la fa da padrona, è proprio la morte che fa quello che vuole, è proprio la morte che decide. L'episodio che sta all'interno di questo racconto, dal versetto 20 al versetto 22, dice così: ecco una donna che soffriva di emorragia da 12 anni, una donna che soffriva di emorragia da 12 anni, perdita di sangue, dunque una malattia che comporta un stato permanente di impurità. Dice la legislazione antica, questa donna è in stato di immondezza, perde 12 anni, non c'è niente da fare, non guarisce. È una malattia che provoca qualcosa di più violenza alla morte. Dice. Vedete che l'episodio della ragazzina incornicia questo è dentro a quell'altro. È dunque l'episodio di una morte, una ragazzina che muore, mettendo in agitazione, addolorando profondamente tutti gli altri familiari. Questa è la morte che si trascina, la morte che perfette, la morte che accompagna la vita, una morte che dura 12 anni, una morte che dura tutta la vita. Qui non è soltanto un caso di morte, ma è la morte sperimentata come il sapore della vita, il sapore di una vita che è ridotta a un ossequio da rendere alla morte. Questa donna per 12 anni si è trascinata nella vita come un cadavere ambulante, e tutto attorno a lei diventa impuro, perché qualunque realtà lei affronti riceve da lei un messaggio inquinante, inabitabile, per non dire poi le persone con cui dovrebbe trattare, perché il contatto con lei significa contrarre immondizia. Ebbene, questa donna gli si accostò alle spalle e toccò il lembo del suo mantello. Precedentemente, almeno due volte Gesù ha toccato un lebbroso, ha toccato la malata, la presa per mano, ma è Gesù che ha compiuto questo gesto, è Gesù che ha preso l'iniziativa. Qui Gesù è toccato lui, è un gesto sconveniente, inopportuno, riprovevole. La donna non può smettersi di toccare, perché là dove tocca trasmette impurità. Questa donna l'ha toccata. Se riesco a toccare il mantello sarò guarita. Gesù si volta, la vede e dice: coraggio figliola, la tua fede ti ha guarita. Vedete, Gesù le dice: guarda che questo tuo modo di toccarmi si chiama fede. Istante la donna è guarita. Vedete, quella donna si porta presso la ragazza, presso 12 anni, si porta 12 secoli, 12 millenni, si porta presso tutta l'umanità che si trascina in un contesto di vita apparente, perché in realtà dominante è la morte. Notate come la situazione, proprio là dove Gesù si sta muovendo per entrare nella casa in cui è morta, la situazione sta assumendo una fisionomia ben diversa, perché è questa donna che chiede, per così dire, ospitalità sotto il mantello di Gesù, sotto il mantello, il lembo, si infila sotto il mantello di Gesù. Appunto, vedete che il nostro evangelista ci sta aiutando a intuire e poi comprendere in modo più preciso quel certo ribaltamento a cui accennavo poco fa. Gesù in casa di Matteo? Gesù nella casa degli uomini che si ripiega su se stessa come una esperienza di morte insanabile? Ebbene, vedete come tutta questa tragedia, che ha le caratteristiche di un unico immenso corteo funebre che raccoglie in sé le generazioni e generazioni che sono succedute nel corso della storia umana, tutto va a raccogliersi sotto il manto ma è così, è proprio così. Sono in questa casa, non semplicemente come un ospite, ma sono in questa casa come sono in questa casa come colui che edifica la casa, sono in questa casa come colui che è in grado di ospitare la presenza di tutti e ricomporla nell'obbedienza a quella vocazione che il maestro da parte sua sta proclamando, illustrando, testimoniando da un pezzo, che lì per lì forse entusiasma qualcuno, ma poi vuol dire essere nella famiglia, essere figli di famiglia, cosa vuol dire essere nella casa del padre, cosa vuol dire? E vedete, che adesso veniamo a sapere che ci siamo infilati con tutto il corteo funebre, Gesù arriva in quella casa, tiratevi perché la fanciulla non è morta ma dorme. Misero a deriderlo, ma dopo che fu cacciata via la gente, egli entrò, le prese la mano, la fanciulla si alzò. Adesso sembra tutto così normale, spontaneo, sembra quasi un episodio. Vedete come questo episodio contiene quell'altro, e questo episodio è inseparabile da quell'altro, e questo episodio, riguardante la bambina, deve essere compreso in rapporto a quell'incontro lungo la strada per cui quella donna che porta con sé l'eredità di tutto un mondo prigioniero della morte la tocca. È Gesù che è adesso entrato nella casa di quel capo?
È proprio vero, di quei vescovi. E noi stiamo scoprendo come è vero e
casa sua, in lui ci siamo entrati dentro. Ecco come va, ma come ci ha catturati, come ci ha preso, come ci ha attirati, come ci ha risucchiati in un vortice che a noi lì per lì appare del tutto misterioso. Il fatto è, ricordate della parabola che nel Vangelo secondo Matteo, e solo nel Vangelo secondo Matteo, leggeremo nel capitolo 20. Un re vuole fare festa per le nozze del figlio, non è il capitolo 20, capitolo 22. Ricordate quella parabola. E allora gli invitati non vanno. E allora andate per le strade, trovate i poveri, miserabili, gli sciancati, zoppi, portate tutti dentro, grande festa, perché il re prepara il banchetto nuziale per il, e poi quella volta entra e c'è uno che non ha l'abito nuziale, ricordati, si è accorto che la festa, beh vedete, noi siamo quelli, ci siamo ancora accorti che è la festa. Ecco, adesso vedete, secondo episodio, versetti da 27 a 31, guardate qui cosa succede, mentre Gesù si allontanava di là, due ciechi lo seguivano urlando, già, sono tra quelli di cui parla la parabola che sono disseminati lungo le siepi, di fratturi, luoghi di cantate, riempite la sala. Questi due ciechi lo seguivano urlando, figlio di Davide, abbi pietà di noi, e si lamentano, e stanno male, evidente. Come facciano poi a seguirlo essendo ciechi? Noi non sappiamo perché. Gesù non dice niente, se ne va per la sua strada, chissà, forse annusano il profumo, seguono qualche altra indicazione, come fanno questi, però lo seguono, è un'intuizione comunque infallibile, dei ciechi che seguono Gesù per la strada, come fanno? Ragionateci un po' sopra, e gridano, e protestano, figlio di Davide, sono anche seccanti, Gesù va per la sua strada e non dice, almeno fermati, stai sterziti, ascoltali un po', combina qualche cosa. No, attenzione, versetto 28, attenzione, entrato in casa, oh, ma che casa è questa? Vedete che Gesù entra in casa, entrato in casa, i ciechi gli si accostarono. Ma come sono entrati in casa di Gesù questi ciechi? Ma come se li ha tirati via? E poi sono ciechi, vedete, è certissimo che non sanno dove si trovano, sono ciechi. E sono entrati dentro. Senti come racconta le cose. Sono entrati dentro. È la casa dello sposo, è la casa del banchetto nuziale, è la casa della festa, è il cuore del figlio, è il maestro.
Pensate, vedete il primo episodio, corteo funebre, che si infila sotto il mantello, che vediamo cosa succede. Succede che qui due ciechi gli si accostano e sono in carcere.
Se li ha portati dietro, per questo non si è fermato lungo il percorso, per questo non si è fermato ad ascoltarli, per questo non è stato lì a zittirli, per questo non è stato lì a seguirli, perché noi potevamo dire, guarda, fa loro una bella catechesi, che così si tranquillizzeranno. Spiega loro come è giusto che rimangano ciechi, ecco, come è una bella cosa che continuino a trasformare le loro lamentele invece in offerte di benedizione. Spiegagli queste cose, no? Cosa ci stai a fare?
E invece lui non ha detto niente, se li ha portati dietro.
Hanno compiuto acrobazie inimmaginabili, non stiamo a discutere di questo. Fatto sta che adesso sono entrati in quella casa, loro non lo sanno loro, sono in casa sua. Entrato in casa, dice che gli si accostarono, adesso per forza si avvicina, perché non può più scappare, perché è entrato in casa. L'hanno raggiunto, oh, finalmente ti abbiamo raggiunto. Ma perché ti abbiamo raggiunto? Vedi che siamo stati in gamba, noi, handicappati. Zoppi, malconci, tu ci scappavi, noi ti abbiamo raggiunto, hai visto? Tadan, sì, abbiamo raggiunto. E lui si ferma là dove è il cuore del figlio che è aperto, quella è la meta del viaggio, bang, siamo caduti nel cuore di Gesù, siamo caduti dentro. A noi questa sembra una conquista. Oh, adesso qui pianto il paletto. Attento, non ti sei accorto che sei nel cuore. E allora Gesù dice, ma voi credete che io possa fare questo? Sì, sì. Allora toccò loro gli occhi e disse, sia fatto a voi secondo la vostra fede. E si aprirono loro gli occhi.
Vedete tante cose, potremmo dire, ma adesso io spiccio subito.
Questo è il momento in cui loro si accorgono. In modo nell'altro sono pure accorgere, che sono andati a urlare contro la parete del cuore del Signore, la casa del figlio, e nella casa del figlio noi siamo a casa, e nella casa del figlio noi siamo figli, e nella casa del figlio noi siamo, ma dove lo sposo fa festa. Si aprirono loro gli occhi e Gesù li ammonisce dicendo, badate che nessuno lo sappia, poi questi se ne vanno, e invece ne parlano in lungo e in largo, per dire che ancora la soluzione è evidentemente impostata. Appunto, cosa deve succedere perché noi restiamo nella casa e manteniamo il passo nel cammino del nostro apprendistato ritornare alla figliolanza, per ritornare alla nostra vocazione alla vita, per eccetera eccetera. Intanto vedete come il maestro mantiene puntualmente la sua parola. Il cuore degli uomini è inabitante, non è una casa in cui si può vivere, il cuore degli uomini. Ma adesso vedete, noi uomini, da Matteo fino a noi, e noi con lui e con tutti gli altri, noi uomini, con il nostro cuore così oramai dichiarato inabitabile, noi siamo a casa nel cuore del Signore. Terzo episodio, e arriviamo in fondo, versetto 32, usciti costoro gli presentarono un muto indemoniato. Terzo episodio, più un muto. Demoniato. Un muto è uno che non comunica, muto vuol dire anche sordo, perché se è muto vuol dire che è sordo, dunque non c'è comunicazione. Anzi, nel caso precedente i due ciechi lo seguivano e gridavano, erano petulanti, poi alla fine volevano anche piantare la picotta con la bandierina, eccetera. E qui invece vedete questo sordomuto, da parte sua, non ha nessuna intenzione, perché gli presentarono un muto indemoniato, sono altri quelli che glielo presentano. Ricordate il caso di quel paralitico portato a spalle? Adesso questo muto indemoniato che è stato portato da Gesù, ma lui di suo non ha ancora dimostrato nessun desiderio, nessuno spunto, nessuno slancio, però gliel'hanno portato. Forse gliel'hanno portato perché non è possibile. Guarda, nessuno riesce a trattare con questo amico di famiglia o con questo parente o si comunica, c'è comunicazione, una incomunicabilità totale. Gliel'hanno portato e Gesù scaccia il demonio e quel muto cominciò a parlare, la folla fu presa da stupore, la folla dice: ma non si è mai visto una cosa simile in Israele? I farisei dicevano: e gli scacci i demoni per opera del principe dei demoni, già contrasto decisivo, perché la novità è tale per cui rifiutarla significa reinterpretare tutto in nome dell'avversario. La novità è veramente straordinaria. La novità è che la vita degli uomini si sintonizza con la rivelazione del Figlio, con il cammino del Figlio, con i desideri, i pensieri, gli affetti del Figlio. Il cuore umano, che è quel cuore intrappolato, inquinato, inabitabile, di cui sappiamo, il cuore umano si scioglie nella nella comunione con il cuore del Dio. La novità assoluta. Mentre si celebra la festa del Figlio, sposo, si scioglie la durezza del cuore umano. Guardate qui la scena finale, lo slargo finale, poi dopo ci fermeremo. Gesù andava attorno per tutte le città e i villaggi, insegnando nelle loro sinagoghe. Il nostro evangelista ama molto queste monografie di largo respiro, sono molto amate anche da Sant'Ignazio di Loyola, che tira fuori questa raffigurazione del Signore, della sua attività didattica, i movimenti, il suo modo di viaggiare. Città, villaggi, insegnando nelle loro sinagoghe, predicando l'Evangelo del Regno, sempre quello, e curando ogni malattia e infermità. Vedendo le folle ne sentì compassione, perché erano stanche e sfinite come pecore senza pastore. Fino qui. Sapete che questa è una citazione? Qui non è ben segnalata nelle nostre Bibbie. Pecore senza pastore, questa è una citazione, è la terza citazione profetica. Ezechiele 34, la profezia del pastore. La profezia del pastore. Ezechiele 34, versetto 5. Si potrebbe andare a rileggere anche Numeri 27, versetti 16 e 17. Vedendo le folle ne sentì compassione perché erano stanche e sfinite come pecore senza pastore. Guardate la prima citazione, Isaia 53, il medico. Seconda citazione, Osea 6, il maestro. Terza citazione, questa. Ezechiele 34, il pastore. Abbiamo come pastore l'agnello che si tirerà dietro tutte le pecore. È proprio l'agnello divenuto pastore, è proprio lui, il maestro. E ci spiegherà come avviene che il nostro cuore umano si apre per aderire all'Evangelo, e rispondere come figli a Dio che ci ha chiamato. Vedete, non è più nemmeno semplicemente il maestro che ci chiede, è lo sposo. È colui che ha sposato la nostra condizione umana, la nostra miseria umana, la nostra ingiustizia umana, la nostra morte umana, ha sposato fino a condividere da parte sua la piaga così dolorosa della nostra solitudine e della nostra morte. È l'agnello immolato? È l'agnello divenuto pastore di tutte le pecore? Ecco cosa c'è in questa compassione. Sentì compassione, gli si è spalancato il cuore, ed ecco come in questo spalancamento del cuore c'è la sua prontezza oramai nel affrontare la realtà di questo mondo fino a condividere la morte degli uomini, ed ecco come noi siamo sposati a Lui, ed ecco come noi siamo inseparabili da Lui, ed ecco come noi stiamo in comunione con Lui, ed ecco come noi presi in fondo all'abisso della nostra lontananza e uniti a Lui, coniugati a Lui in porta di questo vincolo indissolubile, perché con noi è pronto a morire oramai. Ecco che noi stiamo con Lui inseriti nella prospettiva di quel ritorno alla pienezza della vita che ci è stata già indicata fin dall'inizio, ma rispetto alla quale noi eravamo e continuiamo ad essere, a dire il vero, ancora così incerti. L'agnello è il pastore. È il pastore che raccoglie le pecore sbandate. Ecco. Noi stiamo imparando a far festa perché non abbiamo più un'altra casa nella quale rintanarci, finalmente. L'unica casa in cui trovare dimora e quella casa in cui impareremo a vivere in pienezza, è nel cuore del Dio. Là dove finalmente impariamo a star con Lui, medico, maestro, pastore della nostra vita, là dove impariamo a condividere ciò che è suo, perché la festa delle sue nozze è stata ormai proclamata e gli invitati si sono raccolti. C'è anche Matteo. Siamo anche noi. Il regno dei cieli si è avvicinato. Ecco, qui si inserisce adesso, ma fermiamo, il discorso apostolico nel capitolo 10, Gesù per la prima volta affida ai suoi discepoli un incarico missionario, un viaggio apostolico, un impegno missionario questo, che come sappiamo bene prolunga e condivide dal di dentro la tensione pastorale di quell'agnello che si è assunto l'impegno di convertire la vita degli uomini. Fermiamo.